Cari amici, riprendiamo il nostro percorso di crescita spirituale che ci vede quest'anno individuare il percorso che può fare una coppia cristiana per avvicinarsi sempre di più alla bellezza, alla sua bellezza, che è la bellezza di Dio. Non vi è chiesto di diventare altro se non immagine e riflesso di questa bellezza di Dio. Il primo ad essere desideroso della vostra crescita è Dio stesso, che vi ha dato quei suoi cromosomi, il suo DNA trinitario, scusate questo linguaggio, che vi consente di crescere dentro questa bellezza, anticipo di quella bellezza definitiva che godremo quando i vostri volti e soprattutto il vostro amore sarà trasfigurato e compiuto dentro la bellezza dell'amore di Dio. Seguiremo un certo percorso molto preciso che vuole questa volta prendere le mosse proprio dall'inizio della nostra vita di fede, dal battesimo, per cui il titolo di questa catechesi è «Dal battesimo al matrimonio, da figli nel figlio a sposi nello sposo». Certo, credo che susciti un certo interesse andare a guardare che rapporto c'è tra battesimo e matrimonio. Perché viene richiesto il certificato di battesimo? È solo un'appartenenza per evitare stranezze che si sposi qualcuno in chiesa che non è cristiano? È solo perché il battezzato ha diritto a sposarsi in chiesa? E questo lo afferma il codice di diritto canonico. La dimensione cristiana del matrimonio, dove ha inizio? Ha inizio nel rito del matrimonio? O la dimensione cristiana inizia molto prima? Se un matrimonio cristiano fallisce, è solo perché è venuto meno l'amore tra gli sposi, o anche in modo non meno forte è venuta meno la fede, quella che scaturisce dal battesimo, la fede che sta all'origine e dà e sostiene una motivazione e una qualità più profonda dell'amore stesso, un fondamento più profondo dell'amore stesso, perché può esaurirsi la fonte umana dell'amore in certe circostanze, ma non si esaurisce mai la fonte divina quando l'amore è vero. Succede molto spesso che anche per chi si sposa in chiesa ci sia un amore senza radici, un amore che è solo legato a ciò che è maturato umanamente nel rapporto tra due persone, non un amore che è radicato anche nella fede, in Dio, nel battesimo. E proprio per approfondire questo legame, partiamo dal rito del matrimonio, il nuovo rito del matrimonio, così come ce lo mostra il legame tra battesimo e matrimonio. Quando il sacerdote introduce il rito della memoria del battesimo, usa queste espressioni: facciamo ora memoria del battesimo nel quale siamo rinati a vita nuova, divenuti figli nel figlio riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto, riconosciamo il dono ricevuto per rimanere fedeli all'amore al quale siamo stati chiamati. C'è un rapporto tra fedeltà e battesimo. Tra fedeltà e battesimo. E sapete che nel matrimonio fedeltà non va a individuare solo le eventuali mancanze di rapporto, nel senso di andare con un'altra donna, con un altro uomo. Fedeltà è la capacità di dare tutto di sé a lui e a lei, per rimanere fedeli all'amore al quale siamo stati chiamati. Un'altra formulazione dice così: riconoscenti per essere diventati figli nel figlio, facciamo ora memoria del battesimo, dal quale, come da seme fecondo, nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Cioè la fedeltà, che è la bellezza e la compiutezza dell'amore. Mi raccomando, andate al di là di una fedeltà giuridica, no? Comportamentale, morale. Nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. E l'ultima formulazione che troviamo è questa: facciamo memoria del nostro battesimo, sorgente e fondamento di ogni vocazione. Quindi è più che legittimo che ci intratteniamo su questo argomento del legame tra il battesimo e il matrimonio. Cerchiamo di capire cosa accade nel battesimo. Cos'è accaduto per ciascuno di noi nel battesimo? San Paolo ai Romani, al capitolo 6, dice: quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Il protagonista unico è lo Spirito Santo, che rende partecipe il battezzato di un rapporto unico straordinario con Gesù. Proprio inseriti in Cristo, parte di Cristo, sue membra, e un rapporto particolare tra di noi, uno con Gesù. Dalla morte e risurrezione, partecipi della morte e della risurrezione di Gesù. E notate, partecipi in ogni momento della morte e risurrezione di Gesù. Cioè in questo momento noi siamo inseriti dentro la Pasqua di Gesù, dentro il suo morire e vivere e risorgere. Ancora, il battesimo ci rende uno con Gesù, e qui credo che non basti né una predica né un corso di esercizi per cogliere il significato profondo di cosa vuol dire essere uno con Gesù. Il battesimo ci rende uno con Gesù, figli nel Figlio, sempre nella lettera ai Romani al capitolo 8. Quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Siamo figli nel Figlio, collocati nel Figlio Gesù, al punto che noi entriamo dentro il mistero della Trinità. Certo, adesso vediamo come in uno specchio, per immagine, nebulosamente, ma noi già siamo parte di Gesù e quindi dentro il mistero della Trinità. Poi c'è quell'espressione iniziale che ci dà tutto lo spessore di quello che è accaduto. Quelli che da sempre ha conosciuti, li ha anche predestinati. Cioè chiunque vive è stato conosciuto e scelto da Dio per esserci, e non per esserci in una forma incompiuta, per esserci e lasciarlo perdere, per esserci ma perché questa mia persona viva in Dio per sempre. Questo è la nostra chiamata e il nostro destino, l'origine e il nostro destino. Io scelto da sempre, amato da sempre, per appartenere per sempre in Dio. Un destino straordinario, perché un'origine straordinaria. San Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo lo esplicita in modo diverso: quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Quindi ciascuno di noi ha questa volontà di Dio esplicita di esserci. Io, persona, sono stato voluto esplicitamente da Dio. Non c'è persona senza origine e destino eterno. Non solo uno con Gesù nel battesimo, ma anche uno tra di noi. Diventando uno con Cristo, figli nel Figlio, diventiamo anche uno tra noi. San Paolo nella prima lettera ai Corinti dice: noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo. Sicché l'Apostolo può dire ai fedeli: ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Oppure che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo spirito del suo Figlio. Con il battesimo il cristiano lega la sua vita a quella di Gesù, uomo Dio, uomo perfetto. Quindi il filo della mia vita non è legato solo agli eventi che accadono, un raffreddore, una scelta, una professione. il filo della mia vita è legato a Gesù. Il riferimento per un cristiano è totalmente a Cristo, al punto da essere un prolungamento della vicenda di Gesù, una memoria storica, un costante richiamo a Gesù. Il battezzato è una persona che non solo è configurato a Cristo Gesù, figlio nel figlio, ma lo manifesta visibilmente. Il cristiano è chiamato a fare un lavoro spirituale di appropriazione di questo dono ricevuto e a farlo crescere. Prendere gradualmente consapevolezza del dono ricevuto e a farlo crescere. Cosa volete che siano 80, 100 anni di fronte all'eternità? Da qui si capisce, almeno mi pare di intravedere il significato anche della vita contemplativa, anche di chi decide in questa breve vita di vivere in convento, o comunque di chi decide, anche vivendola nella vita normale di tutti i giorni, di che sia proprio la fede a darle la pienezza di significato. Il battesimo è l'atto attraverso il quale lo Spirito Santo porta l'uomo a Gesù, cosicché Gesù prende possesso di una creatura, penetra nelle profondità della sua persona, a tal punto che San Paolo può dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E su questa espressione, che potrebbe essere la sintesi dell'approfondimento sul battesimo, su questa espressione poi si costruisce, lo coglierete tra poco, il rapporto con il matrimonio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cioè c'è dell'altro sangue, non è solo il mio sangue umano. C'è un'anima, c'è un'appartenenza. Il battezzato diventa così il segno storico del Figlio di Dio incarnato e sta davanti al Padre come figlio. Il Padre lo ama come Cristo. Il Padre lo ama come Cristo. E Gesù ce l'ha ricordato in più circostanze. Padre, che l'amore che tu hai dato a me sia in essi. Il Padre riconosce nel volto di ogni persona anche il volto di Cristo suo Figlio. Ci vede e ci conosce come fratelli di Gesù. Il battezzato perciò vive all'interno di Cristo, dichiarandolo e vivendolo come l'unico Signore della sua vita. Se è così, ogni matrimonio cristiano non è più solamente l'unione di un maschio e di una femmina. Se io appartengo a Cristo, se io con il battesimo sono inserito in Cristo, se non sono più io che vivo, ma è Cristo vive in me, il matrimonio di due cristiani è solo l'unione di un uomo e di una donna? Il cristiano che deve continuamente tenersi lontano dal peccato per entrare con il suo stessa, con la sua vita nella morte e risurrezione di Gesù, è il cristiano impegnato a testimoniare il vivere stesso di Gesù, che è il vivere nella modalità di un dono totale di sé, vedi l'Eucarestia, ed essere segno dell'amore che si compie e si realizza nel donarsi totalmente e quindi nella risurrezione. Ogni cristiano, nella sua singolarità e originalità di persona, è chiamato a vivere la Pasqua di Gesù, morte e risurrezione. Cioè, a partire dal battesimo, il cristiano è legato a Cristo Signore. Fa un tutt'uno con Lui. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non si appartiene più. Seguitele bene queste parole. Non si appartiene più. Sentiamolo come lo esprime Paolo nella prima ai Corinti. Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Come faccio a sposarmi? Se il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo, cosa vuol dire per me donare il mio corpo ad un'altra persona? Donarmi totalmente ad un altro? lo stesso concetto nella lettera ai Galati. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato a se stesso per me. Questa vita nella carne la vivo per Dio. Il battezzato non si appartiene più, scusate se lo ripeto, perché appartiene a Cristo. Dice sempre Paolo nella prima ai Corinti: o non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque Dio con il vostro corpo. Allora, se per il battesimo il cristiano non si appartiene più, se per il battesimo nella sua carne il cristiano è chiamato a vivere la vicenda di Gesù, che si dona totalmente per amore, la Pasqua, come può accadere il battesimo? Come si combina il fatto del non appartenersi e donarsi l'uno all'altro? Posso donare ciò che io non ho? Se io non mi appartengo, posso donarmi? E qui facciamo il secondo passo e vediamo la bellezza e la coerenza della nostra fede. Scoprirsi innamorati. Provate a pensare alle emozioni che, a partire dai più giovani fino a quelli un po' più avanti negli anni, andate a riscoprire, a ripensare le emozioni del vostro innamoramento. Quando avete cominciato a identificare in quella persona, quel lui, quella lei, avete individuato la persona per voi. Questa è la persona della mia vita. Avete maturato in voi l'idea che quella era la persona alla quale valeva la pena dare la vita, dare tutto, perdersi, al punto da compiere piccole o grandi pazzie come fanno tutti gli innamorati. Come si colloca questo fatto di sentire dentro un perdersi per una persona quando io sono di Cristo? Cos'è un andare fuori della fede? E invece qui è la bellezza, è proprio dentro qui, dentro questa vicenda profondamente umana ma profondamente divina. Perché l'innamoramento, la spinta d'amore infinita, cari amici, appartiene alla Trinità, dove c'è spinta d'amore straordinaria e continua del Padre verso il Figlio, in una reciprocità che è lo Spirito Santo. Dentro questa spinta d'amore che sembrerebbe allontanarmi dal fatto che io sono di Cristo, in realtà lì è Cristo presente, è scoprirmi che Cristo chiama me e chiama lei ad andare insieme nella stessa direzione. È scoprirsi conchiamati da Gesù ad andare nella stessa direzione. Quando due innamorati o fidanzati arrivano a dirsi il sì per sempre, guarda, ti amerò per sempre, io voglio stare con te. Quando due innamorati cominciano a progettare il futuro insieme, quando due innamorati cominciano a capire che non è possibile un futuro senza quell'uomo lì, senza quella donna lì, è già presente il Signore Gesù come colui che li conchiama ad un dono particolare che vuole fare alla loro relazione. Per rivivere in loro, nella loro reciprocità, rivivere la sua Pasqua, il suo dono totale. Perché nell'amore reciproco, uomo-donna, si vive l'amore totale. Voi, quando avete vissuto o vivete l'amore vero, siete disposti a dar la vita per quella persona lì. E dar la vita per quella persona lì, a chi assomiglia? Cos'è la croce se non un corpo dato per amore? E quando voi per quella donna lì sentite di dare tutto di voi, per quell'uomo lì tutto di voi, che esperienza fate se siete battezzati? Fate l'esperienza di Gesù. Allora, quando due persone sono portate a darsi la vita totalmente l'uno per l'altro, è Gesù che li chiama a vivere nella loro reciprocità, insieme a vivere la loro esperienza. E allora così si declina il percorso spirituale del battezzato che è conchiamato a seguire Gesù. Gesù li conchiama. Seguite questa parola, no? Li chiama insieme, li conchiama, potremmo dire è una convocazione. Quando si parla del prete, della suora, c'è una vocazione al singolare. Lui diventa prete, lei diventa suora, lei si consacra. Qui non è una vocazione, ma è una convocazione a vivere in pienezza la Pasqua. Il dono totale di sé. È bellissimo sapere che dietro il dinamismo umano, là dove ci sono i segni di una stabilità, di un per sempre, di una totalità, è già in azione lo Spirito Santo che li conchiama. Non è più quindi il frutto soltanto di una spinta istintiva uomo-donna, ma lì Cristo è presente ad agire e realizzare in pienezza quel disegno originale, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, viene a realizzarsi nella sua bellezza e nella sua unità, viene a realizzarsi nella totalità, a vivere la Pasqua di Gesù, che è il dono totale di sé. Quindi Gesù li convoca, convocati, conchiamati a vivere in pienezza la Pasqua. Ma attenzione il passaggio successivo, li conchiama per donarli reciprocamente l'uno all'altro, perché è lui il Signore della loro vita, il corpo a chi appartiene. Se io non mi appartengo più, come posso dare, vivere questa esperienza di dono totale? È il Signore che mi dice, donati totalmente a quella donna, a quell'uomo. Io, Gesù, ti chiedo, donati totalmente. Io, Gesù, ti chiedo, donati totalmente a quella donna, a quell'uomo. Per donarli reciprocamente l'uno all'altro, perché è lui il Signore della loro vita e dei loro corpi. Allora, se il corpo è per il Signore, il corpo del marito è per il Signore, il corpo della moglie è per il Signore, è il Signore che dice in forza della mia presenza in mezzo a voi, vi chiedo, donatevi l'uno all'altro nella pienezza, per essere, lo spiegheremo meglio tra poco, per essere la mia Pasqua permanente. Io voglio continuare a celebrare dentro il vostro vissuto di coppia la mia Pasqua, il mio donarmi totalmente. C'è un passaggio della famiglia riconosciuta numero 13 che dice così: gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Anche il fatto, no, di marito e moglie di toccarsi, di allungare la mano, di allungare il piede per dire il dono, per dire il dare, è il richiamo permanente di quella Pasqua. Gesù li convoca per vedere la Pasqua celebrata 24 ore al giorno dentro ogni coppia, perché sia quella coppia poi segno per il mondo. Ma torniamo a scandire bene i passaggi. Allora Dio li conchiama i due singoli a vivere in pienezza la Pasqua nella loro donazione. È Gesù che li dona l'uno all'altro perché non si appartengono più. Ma attenti al terzo passaggio, perché nel dono reciproco non si chiudono l'uno sull'altra, ma accolgono ancora Lui come Signore, lo sposo della loro vita. Perché potrebbero soffocarsi, potrebbero cercare lo scopo ultimo della vita dentro solamente, dentro Lui, dentro Lei, deludendo la persona. Perché fatti per sposare Dio, e quindi se uno che è fatto per sposare Dio sposa solo una donna, solo un uomo, è chiaro che sarà un insoddisfatto a vita. Chiamati a vivere questo dono totale, a esercitarsi nella Pasqua del dono totale, tenendo conto che il dono totale è vissuto con Lui, il Signore, colui che era il Signore del corpo di Lui e del corpo di Lei, è il Signore, è lo sposo della coppia. Non solo, il quarto passaggio, per coinvolgere ambedue in questa relazione, in questa Pasqua celebrata 24 ore al giorno, per coinvolgerli in un progetto particolare, attualizzare nel loro amore, con il loro amore, il suo amore per la Chiesa. Vuole trasfigurarli, vuole che dentro il vissuto e i segni semplici di un vissuto umano di coppia nell'amore e nel dono reciproco traspaia ciò che di più bello c'è al mondo, Cristo che ama l'umanità fino ad impazzire, fino ad incarnarsi, Cristo che ama l'umanità fino al dono totale di sé, fino al dono dell'Eucarestia nel segno che noi abbiamo. Allora capite che il fidanzamento è un tempo di vissuta intensa convocazione battesimale. Sono i due battezzati convocati. I fidanzati in virtù del loro battesimo sono chiamati a crescere nella loro identità battesimale. Capite che cresce lo spessore battesimale. Qual è l'identità battesimale? Vivere come Gesù. Chi è Gesù? Colui che ama fino a dare tutto di sé. Quindi i due battezzati sono chiamati dentro il percorso di fidanzamento e poi del matrimonio a vivere il loro battesimo, che è il dono totale, solo che non è più il dono totale vissuto così nel mondo, ma è il dono totale che passa attraverso il dono concreto a quella donna lì, a quell'uomo lì. Fidanzati in virtù del loro battesimo sono chiamati a crescere nella loro identità battesimale, donare tutto per seguire il Signore fino al dono totale di sé nella morte, sperimentandola come chiamata a due, una chiamata da vivere insieme per un unico progetto, una chiamata a predisporsi all'evento di grazia dove si riceveranno l'uno l'altra come dono che Cristo offre uno all'altra e insieme a Lui divenendo una sola carne per rivivere e ridire al mondo l'amore di Dio per l'umanità fino all'una caro, fino all'una carne, all'amore di Cristo per la sua Chiesa, come è testimoniato nell'Eucarestia. Quindi il fidanzamento è un tempo nel quale lo Spirito Santo è già in azione per operare le sue trasformazioni, le sue meraviglie, a patto che i fidanzati creino le condizioni per preparare e attuare la realizzazione di quel sacramento della coppia che sorgerà dalla celebrazione del matrimonio. Lo Spirito Santo prepara queste specie di uomo e donna perché diventino lo spazio dove si riattualizza un mistero grande. Come si prepara un'ostia perché venga consacrata, così nel fidanzamento si prepara una coppia perché possa essere poi, con il dono dello Spirito Santo nel sacramento, luogo e spazio dove si vive il mistero grande. Mi viene sempre da dire agli sposi, quando dico queste cose, non accontentatevi dell'amore che date a vostra moglie, a vostro marito. Avesse tutti i difetti, lui o lei, avete la possibilità di un amore che supera tutto. Noi stiamo inventando le macchine che riciclano i rifiuti per produrre energia e non riusciamo a riciclare i difetti, i limiti di una moglie e di un marito per produrre energia d'amore infinito. Il matrimonio sacramento specifica il senso dell'appartenenza battesimale. Ecco che a questo punto si delinea il passaggio. I due battezzati convocati, conchiamati attraverso la grazia del sacramento del matrimonio trovano specificato il senso della loro appartenenza battesimale e sono chiamati a realizzarsi in coppia come comunità coniugale. Sentite come un documento del 75 dei Vescovi Italiani Evangelizzazione Sacramento e Matrimonio si esprime al numero 32. Accostando ordine e matrimonio dicono: ordine e matrimonio specificano la comune e fondamentale vocazione battesimale e hanno una diretta finalità di costruzione e dilatazione del popolo di Dio. Specificano la comune e fondamentale vocazione battesimale. Quindi c'è una vocazione battesimale in tutti, una vocazione alla pienezza. Il matrimonio, come l'ordine, dà una specificità. Come vivrò il mio battesimo? Come noi due viviamo il nostro battesimo? Quello è il sacramento del matrimonio. Lo specifico del matrimonio sacramento consiste nella chiamata a realizzare l'evento battesimale, che è un fatto singolare, a realizzarlo a due. Quindi in modo proprio e originale, in coppia. Nel cammino battesimale il matrimonio è un nuovo accadimento, un fatto che accade e fa della coppia una comunione e comunità coniugale nel Signore, col Signore. Quindi il contenuto originale del sacramento del matrimonio è dato anzitutto dal vincolo realizzato da Cristo. Se sono due battezzati e tutti e due appartengono a Cristo e Cristo li dona l'uno all'altro, certo che è importantissimo la volontà libera degli sposi di unirsi l'uno all'altro, ma questo c'è anche in municipio, nel matrimonio civile e anche nella convivenza. Cosa c'è di nuovo? Perché è Cristo che si mette in mezzo, è Lui che realizza questo vincolo, quindi è un vincolo divino. Il patto è fatto da Cristo, è realizzato da Cristo. Certo che è un patto che non è al di sopra del dato umano, non è nonostante la non volontà, no, è un patto che va ad assorbire tutto il dinamismo dell'uomo e della donna, ma proprio dall'interno di esso e nelle stesse loro scelte d'amore si configura in quel rapporto la relazione stessa di Cristo con la sua Chiesa. Allora pensatevi che la colla che vi ha uniti, scusate il linguaggio banale, non è solo la vostra volontà. Io ti voglio, ma dentro io ti voglio è Cristo che ti vuole, che ti dona. È Lui il sigillo della vostra unità. Allora capite quanto vi dicevo all'inizio, se dicevo certe fragilità del matrimonio sono solo dovute alle fatiche inevitabili di un rapporto affettivo per i cristiani, o c'è anche una debolezza di fede e di radice cristiana? Sentite come si esprime uno dei grandi teologi del sacramento del matrimonio, che è lo Schillebeck. Il matrimonio sacramento si impossessa della realtà dell'uomo e della donna in tutto il loro essere, l'uomo nel suo orientamento maschile verso la donna e la donna nel suo orientamento femminile verso l'uomo, per farli partecipare del rapporto realizzato ed attuale di Cristo con la Chiesa. Quindi la fonte della mia unità non è solo la convivenza, la volontà, l'attrazione. Io ho una fonte di unità che vale più delle fabbriche di colla di tutto il mondo, che vale più di tutte le volontà, solo che funziona se io sono attaccato. Io posso avere la corrente elettrica in casa, però se non mi attacco con qualche filo, con una lampadina, cioè posso avere l'impianto, ma se non sono attaccato alla linea, io se non mi attacco a questa linea di corrente divina d'amore, è logico che questa unità si appoggerà solamente sulle forze umane. Ridico un'espressione che conoscete tutti perché è usata tante volte, quella che usa la Gaudium et Spes al numero 48 per quanto riguarda il matrimonio, quando appunto lo identifica come immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo con la Chiesa. Pensate al punto iniziale, uomo-donna a immagine e somiglianza di Dio, a questo punto qui immagine e partecipazione dell'amore di Cristo e della Chiesa. Un teologo dei nostri tempi descrive così la grazia del sacramento del matrimonio. È un testo che lui ha pubblicato nel 1993. Scrive: è lecito affermare che Cristo sposo entra nella vita degli sposi cristiani, dei battezzati, e assume il loro amore nel suo amore sponsale verso la Chiesa. Questo amore assunto partecipa del patto di amore di Cristo verso la Chiesa. cioè io sono attaccato all'Enel divino, scusate, devo solo tenere acceso. Viene cioè il patto coniugale ad essere trasformato ontologicamente. Questa è una parola filosofica, ontologicamente vuol dire nell'essenza, nell'essere, intrinsecamente, interiormente, proprio è più che fisicamente. Ontologicamente significa un legame ancora più forte di quello fisico. Trasformato ontologicamente vuol dire dentro la sua identità. Viene cioè ad essere trasformato ontologicamente dalle caratteristiche e dalla missione dell'amore sponsale di Cristo verso la Chiesa. È fortissimo questo, il fatto che voi partecipate in modo strutturale, organico, non so come dire, fisico, non ci sono aggettivi che possano tradurre bene questo ontologicamente, partecipate all'amore che Cristo ha in questo momento per la Chiesa. Solo che se io do spazio questo amore invade, se no logicamente se io mi regolo solo quanto lui si merita, quanto io merito, quanto mi devo, quanto ci deve o quanto ci dobbiamo, è chiaro che sarà sempre un amore povero. È come avere la corrente in casa e far funzionare tutto con le candele. Immaginatevi voi di scaldare la minestra con 10 candele sotto che bruciano, insomma ci impiegate un po'. Cristo e la Chiesa partecipano la loro missione di sposo e sposa agli sposi cristiani. Perciò l'amore reciproco dei due fidanzati è chiamato, a causa del battesimo, ad un compito altissimo, che è il vostro di sposi, dichiarare, testimoniare, mostrare, attualizzare l'alleanza d'amore tra Dio e gli uomini, tra Cristo e la Chiesa. Per questo si deve dire che il battesimo si compie nel matrimonio in una modalità propria. Battesimo e matrimonio non stanno perciò solo in successione cronologica. Prima c'è il battesimo, poi la cresima e poi il matrimonio, ma stanno in un rapporto di continuità dinamica. Ma tu per amare tuo marito fino in fondo, da cristiano, devi sapere ma chi è quell'uomo lì? Ti basta dire figlio di e di fa il tal lavoro? Se tu non ami il figlio di Dio, se tu non ami quel corpo come parte del corpo di Cristo, ami tutta la verità? No, non lo ami in tutta la verità? No. Chi ti dà tutto lo spessore e la verità di quella donna che hai accanto? Solo la sua carta d'identità, solo la tua conoscenza. Ma quella donna è stata pensata e amata da Dio prima che tu la amassi, prima che tu la incontrassi. Allora rifarmi al battesimo vuol dire rifarmi all'identità profonda di quell'uomo, di quella donna. Allora io sono chiamato ad amare quella donna e quell'uomo come amo Cristo. Pensate a far l'amore sapendo che quella donna e quell'uomo è ciò che Cristo vi ha dato e che Cristo vi dice di comunicare con il vostro amore. Si deve dire perciò che c'è una dipendenza del matrimonio dal battesimo. La radice è il battesimo, i rami sono il matrimonio. Ma se voi curate i rami ma non curate le radici e il tronco, può darsi che quei rami prima o dopo secchino. Il matrimonio è un dono nuovo dentro un cammino di crescita già tracciato, che è quello del battesimo. È il non so come dire, per usare un'immagine, è come l'immagine degli anelli, no? La bellezza e l'originalità di due anelli. Pensate ai vostri anelli che portate, i più belli. Ma il dato concreto è che siano d'oro, l'oro è la preziosità. Certo li posso lavorare, ma è proprio la loro natura, così è la natura di quell'uomo che ho accanto, di quella donna che ho accanto, che mi dice la preziosità del gesto che compio. Pensate alla preziosità di allungare una mano per un gesto di tenerezza, se io ho dentro questa forza che viene dal mio battesimo. Perciò, per capire la grandezza del matrimonio cristiano, notate che qui la distinzione va fatta per forza, non posso non rifarmi continuamente al battesimo che ha modificato la mia vita. Io sono di Cristo. Mia moglie è di Cristo. Il matrimonio ha dato la modalità nuova e la grazia di vivere in Cristo la relazione sposo-sposa. Capite a livello di vissuto concreto quanto siamo lontani? Provate a pensare a certi battesimi, a certi matrimoni, dove il sacramento è colto più o meno come una benedizione, dove il battesimo è soltanto un pezzo di carta che si consegna al prete per preparare le carte. Il Cristo che dona lo sposo alla sposa e viceversa si lega a loro, rimane con loro. Cioè non è che Cristo viene di passaggio, è una presenza continua, vive continuamente con loro, è in loro, vive in loro il suo donarsi alla Chiesa e invita voi ad amarvi e a donarvi in un'accelerazione continua fino ad essere veramente compiuti nell'amore, perché lui vuole rivivere questa pienezza in voi. Si dona loro perché non si chiudono in loro stessi, ma partecipando del suo donarsi al mondo diventino espressione, espansione, estensione del suo amore stesso. Vi vuole sposi nello sposo, vi vuole condividere, vi chiama a condividere la sua passione stessa per l'umanità, che è la passione che si inizia a tradurre con un figlio, due figli, tre figli, quelli che avete, ma che va poi ad espandersi a chiunque incontrate. Di qui il fatto che il sacramento del matrimonio è un sacramento permanente, stabile. C'è Pio XII che usa un'immagine molto simpatica e forte per dire che il matrimonio sacramento è un sacramento permanente. Cioè non è un sacramento che si celebra con il rito del matrimonio e finisce. Dal rito in poi la coppia è sacramento. Diventa sacramento. Stavo richiamando a Pio XII, usa questa espressione qui. Come la presenza di Gesù permane nell'ostia consacrata anche dopo la fine, la conclusione della messa, così Cristo permane con gli sposi anche dopo il rito del matrimonio. Perché il matrimonio è un sacramento permanente, rimane stabile. Voi in questo momento siete sacramento 24 ore al giorno, dal giorno del vostro rito del matrimonio. Perché da quel giorno è stato modificato il percorso vostro personale, il vostro percorso singolare o silenzioso di singolo battezzato è stato modificato. E viene composto in un dato rilevante, pubblico. Voi manifestate, due sposi non si possono non vedere. Due insieme non possono nascondersi. Sono una presenza, sono una luce posta sul monte. Cristo ha legato la sua presenza a questa evidenza, a questa realtà manifestativa, a questo vincolo degli sposi, e rimane permanentemente con loro. Alla visibilità di un legame corrisponde proprio la presenza di Gesù. Nella Gaudium et Spes, nel Concilio, al numero 48, si legge esplicitamente: il Cristo non solo viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio, ma rimane con loro. Certo, in una forma spirituale, quando voi chiudete casa alla sera, mettete pure 30 catenacci, ma Cristo è con voi. Potete bisticciare, ma Cristo è con voi. perché lui si è legato anche a questa fragilità. Nella lettera alle famiglie del Papa Giovanni Paolo II, il numero 19, c'è un capitolo che è dedicato proprio con questo titolo: lo sposo è con loro. E si legge così: l'amore umano è forse pensabile senza lo sposo Gesù e senza l'amore con cui egli amò per primo sino alla fine? Solo se prendono parte a tale amore e a tale grande mistero gli sposi possono amare fino alla fine. C'è la fonte dell'amore dal quale è scaturita la coppia, la fonte dell'amore della vostra unità, che è Gesù, non si discosta da voi. Non è che la fonte è in chiesa e voi siete lì in casa con le vostre rogne. La fonte è con voi. Quindi, partendo dal battesimo, vi accorgete che si scopre il cuore del matrimonio cristiano. Ripeto, del matrimonio cristiano, il matrimonio di due cristiani. E il rischio è sempre alto, quello di avere un matrimonio senza radici. Avere aspettative grandi del proprio matrimonio, però senza fondamento, che peccato. E le aspettative, notate che sono legittime perché fanno parte del cuore d'uomo e donna che vuole amare all'infinito. Però se non ci sono queste radici è difficile realizzarlo. E allora che il Signore vi conceda proprio di riscoprire la vostra radice, riscoprire quale mistero grande si nasconde dentro il percorso che va dal battesimo al matrimonio, per apprezzare ancora di più la grazia che avete ricevuto con il sacramento del matrimonio. E così concludiamo con quella che è l'orazione che nel rito del matrimonio conclude la memoria del battesimo. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi agli sposi un cuore libero e fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio come nuova via di santificazione.